cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Noi ci siamo, buona giornata a tutti, sono le 13:05 minuti, 22 giugno, Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, Yves in regia, bentrovati ad una nuova puntata di Cose di Calcio, con tante domande, tanti sondaggi. L'hai preparato il sondaggio per oggi?
Toccava a te oggi? Ma noi ne abbiamo, noi lì.
Hai preparato il sondaggio? Su chi lo vogliamo fare?
Su di te.
Su di te. Faccio bene ad andare in ferie e poi a restare a Radio Rodos?
Sì, è già arrivato il consenso.
O volete che torni?
No,
340-5425-324. No.
Allora, è molto semplice, perché qui ci sono già 11 nazionali qualificate, ne mancano 5, gli accoppiamenti sono quasi ben definiti. Diciamo che noi nel nostro percorso abbiamo adesso l'Austria che ci stuzzica dicendo prima o poi l'Italia ne perderà una. Quindi non è proprio la frase tipica di riconoscimento dei valori dell'Italia, no, sono stati fatti anche quelli, però si è estrapolando, c'è anche questo tipo di esternazione da parte del mister dell'Austria, che tra l'altro poi ha terminato, gracchiava un po' la sua gola, la sua voce, e ha bevuto la Coca-Cola davanti, quindi ha detto grazie allo sponsor che quindi
si è aperto. Sono persa.
Sì, ha bevuto anche
Mancini
lui.
Questo
la... no, no l'allenatore della selezionatore dell'Austria.
Senti, della... però ieri dicevamo che sembrava più favorita l'Ucraina, no
lo dicevi tu,
lo dicevo io,
sì,
possibile,
no,
è una cosa che potrei,
ecco,
anche
però
è una di quelle cose,
brava,
che ammetto potrei dire,
brava perché non te la ricordi neanche, solo per quello potresti averla detta. Però ascoltate questo ragionamento.
Dici.
In molti dicevano L'Ucraina è quella più attrezzata, quella più forte, quella che ha determinate caratteristiche. Vediamo la partita, è quella anche favorita contro l'Austria. 1-0 passa l'Austria. A questo punto Italia-Austria. Allora tutti dicono, è stato meglio prendere l'Austria. Ma avendo battuto l'Ucraina, non è che nasconde qualche insidia questa sfida? Incominciano le partite, quelle dove... ci si difende di più, ci si difende meglio. Parlo dell'Austria, parlo dell'attenzione che bisognerà metterci in una partita valida per gli ottavi di finale. Però il sondaggio di oggi è questo.
Dici.
Alla luce che l'Italia è da 11 partite che non subisce reti. Un'Italia che ha una striscia positivissima di risultati utili consecutivi. Naturalmente si fa riferimento anche alle partite prima degli europei, naturalmente. Visto l'entusiasmo che c'è, dove può arrivare questa Italia e qual è il giocatore simbolo? Io noto che da oggi, dopo aver visto la capacità identica a quella mostrata in casa juventina, io penso che il giocatore più atipico nel senso positivo del termine, il più atipico, il più determinante, il più, non dico più forte, perché in mezzo al campo per me Jorginho è una sicurezza, è un qualcosa in più, ma Federico Chiesa è il giocatore che può davvero fare la differenza, che può davvero diventare l'uomo simbolo di questo europeo. E lo dico e lo direi fosse anche ancora un giocatore della Fiorentina e se fosse anche un giocatore dell'Inter o del Milan, ci mancherebbe.
Sì.
Voi come la pensate? Cosa ne pensate? Cosa mi dite a riguardo? A questo punto l'Italia, che non ha subito reti, è un dato importante questo? Sì, no, ci sono tante sfumature, ognuno dica quello che crede. Ma, ripeto, in questa Italia chi può essere davvero, non il goleador, a me avere il goleador in squadra, e lo dico e lo ripeto, il Portogallo non è ancora qualificato, eppure a Cristiano Ronaldo... bomber di questo europeo al momento. Dico, il Portogallo passerà sicuramente con il gol di Cristiano Ronaldo? La Juventus con Cristiano Ronaldo?
Sì, perché
lui
potrebbe comunque qualificarsi come tra le migliori terze grazie eventualmente ai gol del
Ronaldo. E lì potrebbe essere fondamentale. Però è anche vero che poi al Portogallo manca praticamente la fase difensiva. Allora dico, per qualificarsi in extremis per avere il bomber della squadra. Non è meglio avere un percorso diverso, più esaltante, come quello dell'Italia in questo momento, con giocatori che hanno... E faccio ragionamenti legati indirettamente anche alla Juventus. Allora dico, chi può essere... cioè può essere questo il numero, il dato importante legato all'Italia, ovvero di una squadra che senza subire reti, che poi è un po' il nostro credo calcistico, può andare veramente in avanti bene fino a quando non sbatterà la faccia contro un muro? E chi potrebbe essere il giocatore simbolo di questo europeo, uscissimo anche con l'Austria, non che adesso sogno,
sì,
la
certo,
finale e la vittoria? Io dico Federico Chiesa. In questo momento è il giocatore che mi sembra davvero il più dinamico, il più carico, quello che può davvero fare la differenza. E quelli che fanno la differenza sono quelli che sanno saltare l'uomo, certamente aiutati da tutto il resto della squadra. Un centrocampo così è un centrocampo diverso, quello dell'Italia, rispetto a quello che abbiamo avuto nell'ultimo periodo in casa Juve.
Sai chi la pensa come te?
Chi?
Cassano.
Ah,
Cassano che ha detto... Che ha,
sai,
detto
che,
quindi
mi vuoi analizzando un'offesa? Dici che ho detto una cavolata?
Dipende dai punti di vista, perché magari così è un po' un personaggio un po' sopra le righe, ma magari di calcio ne capisce Cassano.
Assolutamente.
E quindi ha detto proprio della nazionale italiana e di Chiesa: il dodicesimo in campo dell'Italia è devastante. Chiesa mi ha impressionato, era tanto ispirato. Gli altri hanno fatto una buona gara, niente di che.
Gli altri fanno bene il compito, scrivono bene,
bella grafia.
Con la penna giusta, evidenziato il termine giusto, il sostantivo, l'aggettivo, il complemento oggetto, tutto quello che c'è da mettere in evidenza. Chiesa, che non ha ancora giocato tutte le partite, ha una marcia in più, anche in nazionale.
E poi aggiunge, mettere Sirigu poi è molto importante, i 26 andrebbero in guerra con Mancini. Roberto, un uomo di calcio, sa bene che ora inizia l'europeo, può succedere di tutto ora, ma il progetto di Roberto dobbiamo seguirlo. Se succede un imprevisto, non diciamo che è fallimento, andiamo avanti così. Cioè dice, non buttiamolo giù poi dalla torre Mancini,
no,
se perde contro
l'Austria. Però bisogna essere onesti, non è che è meglio essere sempre democristiani in mezzo e quindi essere più vicini sia al segno meno sia al segno più. Diciamo che l'euforia non basta per vincere, diciamo che il gruppo non basta, la simpatia, l'armonia che c'è tra i giocatori non basta per vincere né un torneo a bocce né un torneo di calcio. Ci vuole sempre qualcosa di più e ci vuole la massima concentrazione da parte di tutti. Che si vada d'accordo, bene, ma si andava d'accordo anche tante altre volte e non si è arrivati in fondo. Si vivevano delle esperienze in cui partendo da sfavoriti si è arrivati lottando contro tutti, contro tutto e contro tutti, alla fine e si è anche vinto, ma non è sempre così. Per me Mancini ha un grosso merito, ditemi se siete d'accordo, non ha portato... mezza mela marcia, ovvero questo gruppo l'ha tutelato, l'ha costruito, era partito malissimo, perché per me confermare da subito dicendo che avrebbe voluto puntare su Balotelli era una mossa sbagliata. Fortunatamente lo ha capito dopo poche settimane. Vabbè, Balotelli non sarebbe arrivato magari a questo europeo, ma perché no, se uno è intelligente, si allena.
Anche perché ha 31 anni.
Esatto.
Dunque,
ci sarebbe potuto arrivare comunque. Dico che togliendo le mezze e mele marce è arrivato in un gruppo in cui tutti si rispettano. Ma attenzione a non pensare siamo bravi, siamo belli, non siamo neanche alti, belli e biondi tutti, ma dobbiamo anche sopperire un po' la fisicità.
Per esempio,
Tutto, anche Barella, Insigne, cioè siamo di stazza media rispetto ad altri team. Dico che non si pensi che con la simpatia si può arrivare fino in fondo e vincere e battere qualsiasi altro avversario.
Ci sono i vocali, ci sono tanti messaggi, sentiamo.
Ciao Chiara, direttore, eccoti. Buon pomeriggio Massimo.
Oggi subito, allora,
intanto
gamba
faccio
tesa.
Ammenda perché...
Dici, perché?
Ieri ho impropriamente fatto uso di... un mezzo pubblico,
sostanze stupefacenti, no,
e questo andava chiarito. Poi,
no, ma
premesso, stavo riflettendo su una cosa.
Dici.
Al di là dell'acquisto di Çalhanoğlu da parte dell'Inter, secondo me
si fa una puntata a sé parallela.
La perdita di Marotta da parte della Juventus è stata veramente un colpo importante per noi in negativo. Io credo sia forse il miglior dirigente italiano, una delle perdite più grosse a livello tecnico degli ultimi 15-20 anni.
Voi a cosa ne pensate?
Voi, no, posso chiedere. Che ne pensate?
Noi volevamo dirtelo
Allora, Mistere. Intanto Massimo, tu sei legittimato a usare ognuno... questa trasmissione per tutti i tuoi scopi personali.
Ognuno. Cioè, noi ci abbiamo il nostro pensatore libero, noi abbiamo il nostro battitore pensatore libero, che sei tu. Poi abbiamo il nostro DJ che sta già preparando...
C'è Carmelo che sta preparando i Kiss.
Ricordati Carmelo, ieri. A breve.
Abbiamo il nostro filosofo, il nostro Platone... Massimo da Prato, che comunque puoi veramente, cioè, sentiti libero di intervenire
la puntata
a proposito.
Che vuole.
No,
cioè, ci partecipa Chiara.
Cioè, se ci sono io, Massimo, possiamo parlare veramente di tutto, non ti preoccupare.
Ecco, quindi ognuno si faccia la sua puntata. Mi piace questo tema libero. Il tema libero è un po' come quando facevo i temi io.
Quando il professore non aveva voglia
cosa
di
ne pensi della prima guerra
un...
mondiale? Dimmi quello che pensi. Io partivo da lì, dimmi quello che pensi. E pensavo tutto meno che. Esaudire il tema in oggetto.
Detto male pancia quando vedo te.
Cosa ha detto?
Che ha mal di pancia.
Male pancia quando vedo te.
Male pancia. Certo. Chi è questo che parlava? Yves? No, Yves. Ciao, salutiamo Yves che non l'abbiamo ancora salutato. Io ti dico che Marotta, Paratici ha patito un po' l'assenza di Marotta. Ti dico già la riflessione che farai nei prossimi giorni, quando vorrai.
Massimo, ascolta.
Attenzione, Cherubini senza Marotta e Paratici ha i mezzi, la forza, la maturità, la competenza per agire in un momento post-pandemico, quindi importante, perché adesso gli alibi si azzerano, per poter gestire alcune situazioni, rinnovi, non rinnovi, eccetera, eccetera? Io penso di sì, ma con molte difficoltà. Senza Marotta, Paratici ha patito. Cherubini senza Marotta e Paratici, con cui aveva cominciato a lavorare, arriva bene, ma con compiti e con esperienze naturalmente ancora tutte da maturare, così dentro una società di calcio, anche se era consigliere di amministrazione. Dico attenzione, caro Cherubini, a decidere ad ascoltare i giusti consiglieri, i giusti consigli di chi hai a fianco.
I vostri messaggi 340-5425-324. E dunque, dove può arrivare quest'Italia e qual è il giocatore simbolo secondo voi? Buon pomeriggio Chiara Antonio e tutta la redazione. Per me il giocatore simbolo sarà Federico Chiesa e questa nazionale secondo me arriverà tra le prime quattro. Che cosa ne pensate? Max da Pesaro, sono altro
sì,
Massimo.
Sono convinto che l'Italia possa arrivare in semifinale, possa arrivare non senza fatiche ma in semifinale. Dicevo, il percorso passa anche in questo momento, sappiamo, dall'Austria, speriamo di poterla battere. Il passo successivo è Belgio contro, si giocherebbe a Monaco, contro il Belgio o una delle terze che conosceremo in questi giorni.
Diamo il benvenuto a Nicola De Bonis. Ciao Nicola.
Eccolo.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Nicola, stile Juventus del martedì passa a quest'ora da casa De Bonis. Mi dici intanto se... Stiamo chiedendo a tutti un sondaggio interno, immagino la tua risposta, però la facciamo anche a te. Ma non ti entusiasma questo europeo, una competizione, un mondiale, eccetera. Quest'anno, l'europeo, tu una partita dell'Italia o altre partite che decidi di vedere, le guardi per 90 minuti senza mollare l'osso neanche un secondo? O tra 5-6 caffè... tra 5-6 telefonate, tra 5-6 messaggini da mandare, ti scordi che stava iniziando il secondo tempo?
No, io le seguo, io sono poi appassionato di queste grandi manifestazioni, dunque quando posso vedo tutte le partite e vedo ovviamente con attenzione l'Italia, ho avuto la fortuna di vederla anche dal vivo in due occasioni, dunque è stata una bella esperienza e un bel europeo complessivamente, perché sinceramente ne avevamo tanto bisogno. Ne avevo personalmente tanto bisogno di rivedere il calcio, insomma, con il pubblico, il calcio vero, le emozioni forti che queste grandi competizioni ci sanno regalare. Dunque, sono veramente felice. Guarda, lo ricorderò sempre questo europeo, anche perché vivendo a Roma, evidentemente lo stiamo probabilmente sentendo molto di più. C'è lo splendido villaggio a Piazza del Popolo, tra Piazza del Popolo e Pincio, insomma. Devo dire che è tutto organizzato molto bene e lo stiamo vivendo con grande intensità, devo dire, Antonio.
Due sfide in una, quella sul campo e quella fuori, perché c'è chi dice che la finale non si giocherà a Londra. Intervengono anche i vari rappresentanti europei, i vari capi di governo, ecco, tanto per intenderci. Che cosa nasconde questa battaglia extracampo tra l'UEFA, gli inglesi, perché così arriviamo al tema Juve, Čeferin e altro? Qualcuno ha fatto delle promesse a qualcun altro?
Beh, questo non lo so. Qualcuno dice che Mario Draghi vorrebbe continuare a punire la Gran Bretagna, no? Per quello che è accaduto, per la Brexit. No? Non credo che sia assolutamente così. Credo che ci sia oggettivamente qualche timore per quanto riguarda il discorso di questi nuovi contagi in terra britannica. Ed eventualmente, certo, Antonio, facciamo una riflessione. Se ci fossero degli stadi, delle città che ti consentirebbero di poter ospitare 50-60 mila persone, ma anche 30 mila, io credo che sarebbe giusto, perché vedere una finale di un grande torneo con 15-16 mila spettatori sarebbe comunque avvilente, no? E allora, se la situazione lì non dovesse migliorare, perché non spostare la sede non solo della finale, ma anche delle semifinali?
Perché anche perché si giocherebbero lì le Final Four, certo.
Perché? Cioè, lo dovremmo fare per il bene dello spettacolo, per il bene del pubblico, che potrebbe comunque magari in tantissimi raggiungere lo stadio. Cioè, io adesso faccio l'esempio di Budapest, no, Antonio?
Sì.
L'ho visto con la splendida Francia-Ungheria sabato, è stata una partita molto emozionante, molto bella. Ebbene, a Budapest c'erano 60.000 persone sugli spalti. E dunque, ripeto, se dovessimo arrivare tra 20 giorni, tra 15 giorni, in una situazione complicata, forse la saggezza direbbe di cambiare sede, però evidentemente non ci sarebbe neanche il tempo per cambiare sede, perché sai, riorganizzare il tutto non deve essere facile. Poi Čeferin l'ha detto tante volte, Antonio, ha ereditato questa formula dell'europeo itinerante, sicuramente non verrà ripetuta, perché ha creato diverse difficoltà, soprattutto con la pandemia e tutto quello che è accaduto.
Verissimo quello che stai dicendo, poi sentiamo anche Chiara, perché su questi temi ci vede molto lungo. Io però voglio provocatoriamente dirvi anche questo. Devo capire perché una finale si debba giocare in uno stato non della Comunità Europea, onestamente. È stato deciso già quando questo lo si sapeva. Uno. Due, perché Čeferin, che a questo punto incomincio a intuire che non sia né più santo né meno di tanti altri, protegga così tanto quella decisione? Le tempistiche sono importanti, sì, ma devo capire perché si debba andare a giocare oltretutto in Inghilterra, dove c'è una variante Covid non indifferente, quindi c'è una crescita esponenziale anche del contagio, ma al di là di questo, la sfortuna ci fa capire che noi puntavamo a dire, vedete, in Inghilterra, guarda qui, guarda là, hanno chiuso prima, hanno aperto dopo, o quello che abbiamo detto. Sostanzialmente ci sono dei paesi che fanno parte della Comunità Europea e che potrebbero ospitare addirittura con i tifosi al 100%. Mi sembra che sia un ricambiare qualche favore che hai avuto qualche settimana fa dal governo inglese, dal fatto che le società che sono uscite dalla Super League si siano subito allineate al pensiero di Čeferin. Sto distorcendo il problema,
perché è sacrosanta, Antonio, sai perché la vorrei arricchire? Perché avendo vissuto sia il villaggio, l'UEFA Village a Piazza del Popolo a Roma, che le partite, noi ci accorgiamo che entrano 15.000-16.000 persone che per arrivare veramente, credimi, ad entrare dentro lo stadio devono superare 1.000 controlli, tra cui il più importante: tu devi presentare una carta dove c'è scritto che tu sei stato controllato e hai effettuato un tampone entro le 48 ore, no?
Esatto.
Del fisco precedente al fisco d'inizio. Allora mi chiedo, ma scusate, ma se si può, se questa ormai è una regola fissa, è una regola che serve anche per il villaggio, o almeno i primi giorni era così, poi mi sono accorto che qualcosa è cambiato. Possiamo far entrare anche 30.000 persone sempre controllate con il tampone effettuato. Insomma, ci sono, come è sempre accaduto in questo ultimo anno e mezzo con la pandemia, delle situazioni poco comprensibili dal punto di vista gestionale. Perché, ripeto, se mi fai entrare 16.000 con il tampone effettuato, con tutti quei sacrosanti controlli che ci sono, potresti farne entrare tranquillamente 28.000.
Però, Nicola, questo dipende un po' dalle linee guida del nostro paese. Quindi Draghi si dovrebbe anche adeguare, capire e allargare un po' la stretta. Io mi chiedo, e vorrei sì oggi puntare un po' il dito su Čeferin, perché in Inghilterra e soprattutto perché in quell'Inghilterra che prevede la quarantena per coloro quali andranno a vedere le Final Four, cioè il tifoso o i membri stessi dell'UEFA, a quel punto lì dovrebbero stare poi fermi X giorni, giustamente. Ma allora perché farlo lì? Come è stata tolta la finale di Champions alla Turchia, si può togliere la finale degli europei, non per darla a Roma, perché c'è già Madrid, cioè ci sono vari stadi, non può essere, varie capitali europee. Non può essere, tra l'altro, qualcuno mi scriveva ieri e mi sono sempre dimenticato di rispondere, non potrà essere Torino e non potrà essere lo Juventus Stadium, anche per una questione di capienza, di fascia di accoglienza dei tifosi, nonostante la limitazione. Non è che qui Čeferin sta tutelando gli inglesi per, che sono tra l'altro quelle sei squadre che sono uscite, che sono rimaste, a cui ha dato dei soldi, eccetera, eccetera, eccetera.
Ho capito dove
hai capito?
Acuta. Sì, non credo, non lo so, non credo, spero di no. Però Antonio, quello che dice è sacrosanto. Ma ripeto, se la situazione sta a 5-6 giorni, mettiamo
peggiorasse.
Termine fase a gironi o diciamo chiusura degli ottavi di finale, dai, diamoci una settimana, 8-10-9 giorni in più. Se la situazione dovesse essere in queste condizioni, e probabilmente lo sarà, ma io credo che veramente la saggezza porti tutti a pensare: spostiamo le Final Four a San Pietroburgo, a Budapest, a Parigi.
Dove
a
desiderano Baviera, loro, certo. Insomma. Era questo il ragionamento. Appunto.
Ma Roma, si dice dalle ultime che ho letto, Antonio, Roma comunque rimarrebbe fuori da questo discorso, ho letto. Dunque Roma comunque, se le prime voci che stanno circolando non vedono Roma come eventuale possibilità. Ci sarebbero altre possibilità.
Ma come vedi non ne facciamo una questione di campanilismo, e decideranno. Però intanto è bene accendere una lampadina. Nicola, una battuta sulla Juve. Cosa stanno facendo in questi giorni in casa Juve? Cosa stanno pensando? Qual è la priorità?
Traccheggiano.
Qual è la
Nicola?
Priorità?
Così c'è Roma?
Guarda, no, io li immagino tutti sottoterra, insomma. Stanno talpeggiando.
Sì.
Io credo che si stia muovendo nell'assoluto silenzio, che è un po' anche insomma nelle abitudini juventine.
Intanto è previsto un incontro, mi sembra, tra Carnevali e Cherubini. Sì. Mendes pare che stia tornando in Italia.
Sì,
per la seconda volta dopo qualche settimana.
Io, Locatelli, ho la sensazione
si è già fatta.
Che sia stato promesso e la promessa verrà rispettata e mantenuta da parte del Sassuolo.
Si gioca ancora sulla contropartita.
È stata fatta a Paratici e adesso c'è Cherubini. Io credo che verrà fatta, anche perché la Juventus ha le carte per accontentare il Sassuolo dal punto di vista tecnico, non solo economico, perché hai giocatori che potrebbero magari essere utili per una crescita. Questi sono club che ovviamente si autofinanziano, no? Antonio, è chiaro, me lo insegnate. Evidentemente prendere, magari accettare due giovani interessanti che ti potrebbero esplodere e tra un anno e mezzo, due anni, potrebbero valere 10 volte, insomma, quello che è stato poi il prezzo pattuito, tra virgolette, con la Juventus. Sono possibilità di crescita assoluta per le casse. Ecco perché credo che la Juventus abbia tutte le armi, oltre alla promessa, per poter accontentare il Sassuolo.
Ti piace il centrocampo Locatelli, Rabiot, Bentancur e gli altri partono dalla panchina e non ci sono altri arrivi eccellenti?
Vabbè, con Locatelli davanti alla difesa?
Sì.
Vabbè, d'accordo. Sì, mi piace.
Così, ti piace. Perfetto.
Grazie a Nicola De Bonis, come sempre. Giovani, alla prossima settimana.
Giovani e forti.
Servono i giovani. E comunque questa Italia, tutto
esperti,
sommato, giovani.
In altri ruoli.
In campo giovani, secondo me. Cioè, ce n'è bisogno. Si vede lontano 100 chilometri che è un fenomeno. Doku. Scrive qualcuno. Doku è un amico di Pikachu, mi sembra tanto il nome di un...
Fai una ricerca e ti renderai conto
di un
se,
Pokémon.
Se hai ragione tu.
Questa è una cosa
nostra.
Che avrebbe detto la Ferrari, che sta spopolando. Da quando ha detto tutte quelle baggiolate sui nomi, da quando ha scavallato le gambe come...
come la Papa Nicolao.
Come, ma sì, come Papa Nicolao scavalla... come Sharon Stone,
sì?
In cosa...
Ah, vabbè, non ti emozionare, abbiamo fatto riferimento...
Ne parlano tutti. Ragazzi.
Ma quindi tu segui la Papanicolaou, segui la Ferrari?
No, io non seguo la Ferrari, panda? Ma ne parlano tutti sui social, su Facebook.
Io oggi... no, io guardo solo il mio amico marocchino.
Marocchino.
23
lo so. E ma prima
18.
Di marocchino c'è lei.
Io no.
Prima
mi
tu ti colleghi alle 23:18 per ascoltare marocchino.
Per vedere la pettinatura Doku. Di marocchino.
Adesso vado a farmi una cultura su Doku, eh?
E ci vediamo Doku.
Doku, che
ci
non è un Doku fiction, ma è un calciatore.
Cose di calcio, torniamo
belga.
Doku.
Dopo, a tra poco.
Cose di calcio.
E allora adesso insieme a Luca Toni ci colleghiamo direttamente con il villaggio dei Pikachu, dove incontriamo...
Ma chi stai facendo?
Doku, che è l'ultimo personaggio della saga.
Ma sai che
di
la fai bene la Papanicolaou?
Pokémon. E allora...
Adesso devi accavallare le gambe.
Toni, che cambia. Cosa mi dici... però non si vede. Che
anche lei non si è visto niente, dai.
Che cosa mi dici?
No, fai una domanda di... marocchino.
Che cosa mi dici, Domenico, di questo Polgal?
Polgal? diciamo che quando è come una donna, certo. che quando guarda un quadro si emoziona. Non so, questa è una risposta alla marocchino, e questo è un tentativo di imitare la Ferrari, ma la noi Ferrari. Abbiamo la panda, solo la panda.
Volevo dirvi che sì, Doku, sì, ok, è un calciatore belga, mi sono informata, un bel ragazzo giovanissimo, classe 2002, troppo giovane per me, ho 20 anni.
Ti chiamerebbe
di lui.
Mamma, no?
Esatto, potrebbe chiamarmi tranquillamente mamma.
Te in conferenza, prova a immaginare te in conferenza che fai una domanda a Baku.
A Baku.
Mamma.
Io probabilmente gli chiederei se a merenda mangia il giusto, cioè, lascia stare quelle cose lì da mamma insopportabili. Klopp lo voleva già anni fa, ci scrive un ascoltatore, Doku, e allora se lo voleva Klopp lo voglio anch'io, perché sai che quel che dice Klopp per me
perché un Klopp
è Bibbia,
tira l'altro.
È Bibbia. È
intanto
Bibbia.
Come ci ha ricordato già ieri l'edizione di Tutto Sport, da ieri sono iniziati i lavori per rinnovare il manto erboso in maniera integrale allo stadium, dunque anche agli strati inferiori dell'erba, e parliamo di strato di sabbia e terra sotto il quale c'è il reticolato di tubi che scaldano il terreno in caso di gelate. Hai capito che terreno? E poi dicono che il pallone è rimbalzato anche male. Cioè sono i tubi che riscaldano, quindi mantengono la giusta temperatura.
Come il termoriscaldamento che c'è in alcune case, no?
Esatto.
Al pavimento, che tra l'altro mi dicono però non faccia bene alla circolazione, il riscaldamento quello a terra.
Alla circolazione che del sangue?
Per la circolazione sanguigna, perché il calore che sale dall'alto non fa bene... appunto che dal basso spinge verso l'alto non è salutare per la circolazione sanguigna.
Questo non l'avevo mai
questo
sentito.
Calore direttamente al corpo non è salutare, quindi meglio comunque
la temperatura è per tenere, per far così. Riscaldare il manto erboso, farlo crescere alle condizioni di umidità, di temperatura ideali, no, in base a tutti gli studi del caso, e quindi dopo dieci anni si è reso necessario questo tipo di intervento, quindi dovrebbe rimbalzare benissimo il pallone, quindi anche
vedessi come rimbalza i giardinetti sotto casa mia.
Esatto,
pallone.
Sul cemento.
Esatto.
Intanto nei prossimi giorni arriverà l'applicazione del manto, che avrà 2 mesi per attecchire ed essere curato, quindi 2 mesi all'inizio del campionato.
Attenzione perché
fra
meno di 2 mesi, il 21 agosto inizia il campionato.
Sì.
Quindi,
speriamo di giocare la prima in trasferta, così abbiamo una settimana.
Così c'è
in
il
più.
Tempo perché attecchisca bene.
Poi ci sono una partita, poi ci si ferma per le qualificazioni
subito.
Mondiali e quindi settembre.
Cioè finiscono gli europei e dopo 2 giorni iniziano le qualificazioni per i mondiali.
Sì.
Ma mai un
se
attimo
no, chiama
di respiro.
Ceferin, chiama Ceferin e...
Adesso lo chiamo
Infantino. Detto questo, la Juve dovrebbe giocare la prima partita in trasferta, vedi?
Ecco.
Vedi come leggo come ci vedo lungo. In trasferta, quindi arriverà una richiesta della Juventus di questo tipo, e non ci saranno, almeno per ora non sono previste, amichevoli allo stadio, non ci sono mai state, quindi chissà se ci sarà però il pubblico, un 25% sembra certo, dipenderà tutto dall'andamento dei contagi, non ci saranno però gli abbonamenti, impossibile farne senza certezze. Intanto lo stadium si rifà il look per tornare anche vincente, uno degli articoli che prendiamo in considerazione, ovviamente.
Dove può arrivare quest'Italia e qual è secondo voi il giocatore simbolo? Sentiamo i vostri vocali.
Buongiorno ragazzi, sono
Adrien.
Aldo da Genova.
Ah no, Aldo.
Volevo dire
ciao.
Che Fagioli sarebbe
un
ottimo acquisto.
Lo facessimo
entrerebbe
giocare
nella rosa della Juventus. Io spero che Allegri ne tenga conto. magari non sarebbe un titolare fisso, però sarebbe un ricambio molto utile per la prossima stagione. Voi cosa ne dite?
Noi pensiamo che prima o poi ce ne sarà uno buono da proporre per due partite di seguito senza criticarlo, magari anche perché non si fa criticare. E penso che uno di questi nomi sia proprio Fagioli, anche perché è sempre stato un po' il pupillo di Allegri, che ci aveva intravisto, aveva appoggiato anche il suo acquisto, se ricordo bene, dal Pescara o giù di lì. Adesso mi potrei sbagliare, vi chiedo scusa.
Te lo dico subito.
Ovviamente. Ma soprattutto aveva cominciato ad approcciare con la prima squadra, quindi mi piacerebbe vederlo qualche volta di più, non solo in una partita inutile di Coppa Italia.
Allora,
se merita, se non merita, ci riponiamo lo stesso quesito: quando riuscirà la Juventus, il suo settore giovanile, a proporre un giocatore in pianta stabile, cresciuto nel settore giovanile e non solo come terzo portiere, cioè che uno che gioca 40 minuti al massimo in una stagione? Bisogna sceglierli, farli crescere, farli maturare, ma anche individuandone subito le caratteristiche da grande squadra o meno.
Finora l'europeo è l'espressione di gruppo e spogliatoio che sovrasta i vari campioni e prime donne, ci scrive qualcuno, mentre le prestazioni della nostra nazionale ci hanno fatto ricordare che il calcio è uno sport di squadra. In casa Juve ne erano consapevoli e per questo si vinceva anche con Matri e Vucinic.
Bravo.
Dopo la sfortunata finale di Cardiff hanno iniziato ad acquistare solisti ipercostosi, trasformando la Juve in una squadra inallenabile, capace di divorare 4 allenatori in 4 anni. Qualcuno che non si firma. Mentre Valerio da Gran Canaria ci dice: avevamo chiesto stop ai parametri zero ed infatti quest'anno non è arrivato né Donnarumma né Çalhanoğlu né Depay né Agüero, sono rimasti però ancora Messi e Sergio Ramos. Senza soldi non compreremo nessuno, pur mandando via Ronaldo. E poi ancora ci sono dei vocali, sentiamo. Ti prego, io ti amo tantissimo Carmelo.
Ci colleghiamo con DJ Carmelo.
Buonissima giornata, no, cara, vabbè. E direttore, ecco, accontentata, cara. Che cosa non si fa per te?
Grazie.
I was made for loving you, baby. Ma il migliore dell'Italia, secondo me, come dici tu giustamente, è Federico Chiesa. Peccato che Mancini lo vede molto titolare.
Adesso prende la quota, vedrai.
È il migliore fino adesso, no, espresso da questi campionati europei, per me è Memphis Depay.
Grande.
Un abbraccio, fine settimana al mare.
Fammi ascoltare un po' di canzone.
Invia, pulsante.
Inserire il gettone.
We gotta make it all come true.
Allora,
grazie,
intanto,
Carmelo, grazie.
Carmelo, solo tu in questi 2 anni e mezzo hai emozionato così la Papa Nicolao come nessun altro uomo di questa redazione.
Sì. Ma i Kiss per me sono tanta roba.
Quindi domani io vorrei Topo Gigio, per la colonna sonora di Topo Gigio, che potresti dedicare, perché io sono cresciuto con Topo Gigio, convinto che fosse
quella
un
cantata
topo.
Da Cristina D'Avena?
Sì. No, cantava Cristina D'Avena?
No, però quando tu eri piccolo non c'era ancora la D'Avena a cantare.
Appunto, quindi non è la versione originale non è della D'Avena. Cristina c'era, ma è arrivata dopo.
Quella di Cristina Vene, quella dice: evviva, è arrivato Topo Gigio.
No, no, queste sono per le bambine come
scusami,
te, che cresciute dopo.
Per me è quello,
qualche
anni
settimana
80.
Dopo. La canzone originale di Topo Gigio, adesso non me la ricordo, ma sono cresciuto convinto che il topo parlasse. E poi ho avuto questa brutta notizia.
Poi ci sei arrivato, l'hai superato il trovo.
Ma cosa mi dice mai?
Ce l'hai...
Eccolo qui. Hai visto, Yves, come sa imitare
bravo
bene Topo Gigio?
Sei riuscito a superarlo il trauma, stai bene adesso?
Sto bene,
sono passati
sto
un
bene,
po' di
sì
anni, ce l'hai fatta. Beh,
mi ha messo
cosa...
te al fianco, quindi sono a posto per qualche settimana.
Questa è la cosa importante.
Grazie al nostro DJ Carmelo. Domani sto scherzando, se la trovi bene, se no un'altra bella canzone. Io sono un amante degli U2, dal primo concerto fatto a Reggio Emilia in Italia in poi, dove ho potuto li ho seguiti. Caro il mio Carmelo, però come vi ho detto, ognuno si fa la trasmissione che vuole.
Massimo,
io invece vado
parla
a
di quello che vuole, Carmelo. Ma io sì, no, non ho dubbi.
Yves,
non
si sta mangiando un panino con il salame, non so cosa sta facendo.
Carmelo fa il DJ, mette musica, insomma,
in un modo o nell'altro
la sfanghia. Intanto il tempo passa.
E intanto c'è chi paga le commissioni, perché un argomento che fa discutere, legato ancora al nostro vecchio dirigente Paratici, è che nei prossimi giorni l'entourage di Szczęsny prenderà, cioè nel complesso, 2.330.000 euro. cioè i vari rinnovi, le varie annate costano alla società. Per quanto riguarda Alessandro, il suo entourage guadagnerà 1.650.000 euro. Quello di Ramsey, pensate, 800.000 euro. L'entourage di Ronaldo, 750.000 euro. Quello di Ronaldo, anche di Dybala, scusate, 750.000 euro. Poco meno, 600.000 euro per Bernardeschi. So, è un argomento che dovremmo approfondire. Vogliamo cominciare a mettere dei paletti? Certamente chi lavora al fianco dei giocatori deve guadagnarci qualcosa. Dipende se la cifra è congrua al guadagno dei calciatori o comunque se è una tantum, se è annuale, se è in base alle cessioni. Cioè ci sono degli aspetti che dovrebbero essere un po', diciamo così, controllati meglio anche dalla federazione.
Ciao ragazzi, concordo pienamente con quanto asserito dal direttore ieri, ovvero incomprensibile il fatto che una società blasonata come la Juve non sia in grado di scovare campioni in erba a prezzi irrisori. Credo che per
non
continuare
solo la Juve,
a sopravvivere
in
un calcio eccessivamente dispendioso si debba anticipare le rivali ed accaparrarsi i giovani migliori senza peraltro esitare a farli giocare in prima squadra. Questo il parere
difendendo il progetto
di Armando. Sono le 13.45-46 per l'esattezza e dunque
martedì a quest'ora
c'è l'uomo del martedì con il suo editoriale.
Detto tra noi, detto tra noi, l'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Detto tra noi, è stata una settimana triste, di quelle che non vorresti affrontare. Gian Piero Boniperti, poi lui stesso, due leggende. La prima gigantesca, l'uomo chiamato Juventus con i suoi oltre da giocatore e presidente 40 trofei. Il secondo motore della Juventus più operaia della storia, quella di Heriberto Herrera che vinse sul filo di lana lo scudetto contro l'Inter. Una Juventus dagli immensi attributi. Per quanto la scomparsa di Boniperti e di Del Sol mi ha colpito, mi si conceda di fermarmi qui.
Detto tra noi. Detto tra noi. L'editoriale di Andrea Bosco senza peli sulla lingua tra calcio, cinema, letteratura e musica.
Ciao Andrea, benvenuto.
Buongiorno Chiara, buongiorno Antonio, buongiorno gli ascoltatori.
Ciao Andrea, è una di quelle volte in cui ti sento più toccato e commosso nel raccontare quella che è stata la scomparsa di un pezzo pesante, forte, storico della Juventus, Gian Piero Boniperti. Cosa ha rappresentato per te? Un episodio, un aneddoto, un ricordo, un articolo che hai scritto su di lui ai tempi in cui si faceva sentire anche senza parole?
Guarda, ricordo che ho di lui, insomma, qualche volta l'ho anche intervistato, sempre rapidamente, perché lui non è che ti concedeva tanto tempo, a meno che non ne avesse quasi mai, ne aveva. Io rammento che andai a Torino, mi aveva inviato il Corriere Sportivo, Storico.
No. Quello che avevo in borsa il lunedì mattina quando usciva.
E lui aveva già smesso da calciatore, ma non era ancora presidente della Juventus. Era in quella fascia di mezzo, insomma, nella quale peraltro era uno che all'interno della Juventus contava. E mi mandarono a fargli un'intervista, cominciai a fargli qualche domanda, eccetera. Lui mi rispondeva un po' tacitamente, poi gli chiesi quale giocatore a suo avviso sarebbe stato importante che la Juventus prendesse, no? Per rinforzarsi, eccetera. E lui mi rispose con una frase che usava spessissimo e che avrebbe usato anche successivamente durante altre interviste che gli feci, e mi rispose: e lei che cosa ne pensa? Era il suo mantra, no? Era quello di essere prudente. è una cosa che a ripensarci mi ha sempre fatto venire in mente Enrico Cuccia, il presidente di Mediobanca, che io personalmente non ho mai conosciuto, ma che Indro Montanelli, che è stato mio direttore per 5 anni al giornale, lui sì che pranzava una volta ogni mese, ogni 2 mesi con Cuccia, e non parlavano mai di politica, mi raccontò, e soprattutto Cuccia non si sbilanciava mai, a testimonianza che, sai, più che mai per un banchiere il silenzio è d'oro, no? Ecco. Mi fece, con i parti mi ha sempre fatto venire in mente questo, è un uomo straordinario del quale ho un ricordo indelebile. Luis del Sol non l'ho mai conosciuto, ma Luis del Sol ha rappresentato qualche cosa di straordinario con la Juventus operaia, che non era più forte dell'Inter che perse lo scudetto, non era più forte nemmeno di altri club che pure in quel campionato insomma erano togate come il Milan, però era una Juventus con degli attributi mostruosi, dove i giocatori resero al 1000 per 1000, una Juventus che era una rogna, per qualsiasi avversario affrontare la Juventus di Heriberto era una tigna.
Senti, caro Andrea, sto leggendo, ma aveva già riportato in qualche dichiarazione anche Gino Stacchini, dei ricordi di Boniperti. Cosa che non sapevo era è la seguente, da un articolo uscito questa mattina su Tutto Sport. Ho conosciuto bene Boniperti, quando arrivai alla Juventus avevo 18 anni e lui era già un senatore, riporta Tutto Sport nel suo articolo. Boniperti mi vide, mi prese in simpatia e a quell'epoca mi nominò addetto alla sua valigia, perché si viaggiava molto in treno e ogni senatore aveva un giovane che gli portava la valigia, nel vero senso della parola. Ma io questo non l'avevo mai saputo, è incredibile, è bellissimo. Cioè questo Stacchini, 18enne, che porta la valigia del bomber della Juventus, della Nazionale, e in quel modo conosce aneddoti, scopre il giocatore e gli gioca poi assieme.
Guarda, io sarò per sempre grato a Gino Stacchini, che ha fatto la postfazione del mio libro su Omar Sivoli, quindi ancora lo ringrazio e approfitto di questa occasione ancora per ringraziarlo, lui e anche sua figlia, che sono stati gentilissimi nell'approccio. Allora usava che i vecchi, gli anziani, insomma, avessero un ragazzino, uno giovane, eccetera, che in qualche maniera gli portava la sacca, gli portava la valigia, insomma, gli facesse qualche mestiere. Non era un nonnismo, era una prassi, era un modo formativo anche quello. Cioè, l'ho fatto anch'io, sia pure nella mia modestissima carriera.
A Venezia? A Venezia? Dove eri?
A Venezia. Al Lido, anzi.
Al Lido, perché ricordiamolo, per andare allo stadio di Venezia non è che ci vai a piedi e devi l'ultimo...
Allora, lo stadio di Venezia è a Venezia ed è nella parte estrema di Venezia, a Sant'Elena. Io peraltro ero tesserato per una società del Lido di Venezia, l'isola, e quindi è per quello che ho detto.
Ah, ok, Lido. Perfetto.
E quindi usava. Posso solo lamentare questo, che poi Gino Stacchini, che inizialmente era riserva, perché il titolare della prima Juventus, anche quella con Chelsea, sì, era Stivanello, che era un'ala classica, del tipo prendi la palla e vai, no, andava sul fondo, crossava, di gol ne passava pochi, eccetera. Poi Sivoli scoprì Stacchini, che era uno, viceversa, che aveva dribbling e soprattutto faceva l'1-2 con lui, e quindi si trovavano bene. Leggendario fu un'azione durante un Milan-Juventus nella quale si passarono la palla per oltre un minuto con gli avversari in mezzo a fare da birilli, e quindi Sivoli, non dico che impose, ma insomma fece capire che preferiva Stacchini a Stivanello. Quindi Stacchini, tra l'altro grandissimo giocatore che avrebbe avuto, avrebbe meritato fortune maggiori, maggiori anche in nazionale.
Sì. Me l'hanno detto in tanti, sì. Andrea, vorrei passare al tema mercato, non esplicitamente bianco-nero, prima ancora se avremo tempo di parlare di europei con un tuo pensiero sull'Italia, però ti vorrei chiedere questo. Mi trovo interdetto di fronte a coloro i quali mi dicono: Milan ha fatto bene a non rinnovare a Çalhanoğlu e Donnarumma, ha messo dei paletti al proprio bilancio, ai propri al tetto degli ingaggi. Altri, tipo anche Mirabelli, sempre oggi sui quotidiani sportivi, che dice: bravo Milan, hai perso solo 150 milioni, non avendo rinnovato, non avendo gestito le due pratiche in un certo modo. Dove sta la verità? Come ci si deve comportare oggi, dopo la pandemia, la Juventus, quando si troverà di fronte a problemi del genere?
Se posso esprimere la mia, io mi trovo nella terra di mezzo, perché da un lato ha ragione Mirabelli, cioè i patrimoni delle società vanno tutelati, e quindi i giocatori bisogna evitare che se ne vadano a parametro zero. Dall'altro devo dire che comprendo la posizione del Milan, e in qualche maniera io personalmente auspico, io che non amo le società sciacallo che vanno sui giocatori a parametro zero, lo dico anche per la Juventus che ha preso in passato dei parametri zero all'estero e anche in Italia, facendo dei danni alle società di origine dei giocatori. Mi trovo nella posizione di, non dico di condividere l'operato del Milan, ma insomma di comprenderlo, perché il messaggio che ha dato il Milan è un messaggio molto forte, è un messaggio del tipo: non ci pieghiamo alla logica dei procuratori. Di questo si tratta. Poi che sia giusto o non sia giusto non lo so, ma da un punto di vista squisitamente etico è sicuramente un messaggio che va considerato e che forse, dico forse, potrebbe fare anche scuola, soprattutto adesso che, come hai ricordato tu, la pandemia ha devastato i bilanci delle società, risorse ce ne sono poche e bisognerà fare i conti con un'altra situazione, con la finanza creativa, con scambi, con prestiti, con dilazioni, perché in cassa c'è poca roba. Quando sento che i tifosi esultano perché la Juventus ricapitalizzerà per 300-400 milioni, a parte che quella cifra andrà iscritta al bilancio di ottobre, quindi non servirebbe comunque per il mercato, ma non servirà in ogni caso per il mercato. Nel senso che servirà per sanare il deficit che esiste ed è presente nella società adesso.
E questo era un tema che volevo anche trattare.
Sì, no, ci sono tanti messaggi. Qualcuno Bene. In questo momento pone la sua attenzione su un giocatore di cui si sta parlando meno negli ultimi giorni, ovvero Tonali, e ti chiede che cosa ne pensi di un Tonali alla Juventus. Fabio da Roma.
Allora, come ho detto, a me non piacciono le società sciacallo che vanno sui giocatori. In questo caso potrebbe essere un'opportunità. A me Tonali piace, mi è sempre piaciuto. Credo che sia incappato in un'annata difficile, ma anche per responsabilità della società che l'ha utilizzato, a mio avviso, male rispetto alle sue caratteristiche. Parlo del Milan. Allora, se veramente il Milan reputa di dover disdire il contratto che è in essere, cioè quindi di non corrispondere al Brescia a quanto il Brescia aveva pattuito con il Milan, e Tonali dovesse essere sul mercato, io uno sforzo per prendere Tonali lo farei, per due motivi. Primo, perché è un giocatore che mi piace, io credo, però sai, io sono particolare, a me piace tantissimo anche Bernardeschi. Quando sento tutte le critiche a Bernardeschi mi irrito anche un po', perché ho la consapevolezza che è stato utilizzato malissimo negli ultimi due anni da Sarri.
Come lo sta utilizzando? Continua a utilizzarlo bene Mancini invece, Bernardeschi, come l'hai visto in partita contro il Galles?
Molto bene, col Galles ha fatto un'ottima partita a mio avviso, e io credo che lo utilizzerà bene anche Massimiliano Allegri, che lo utilizzava bene. Per tornare a Tonali, ripeto, io è un giocatore che prenderei se fosse disponibile, per due motivi. Primo, perché ha delle caratteristiche, secondo me, da impostazione di gioco più che da mediano, che aveva anche nel Brescia, quindi non vedo perché non lo possa fare anche in una grande squadra, e secondo perché andrebbe a rimpolpare un carentissimo zoccolo italiano, nel quale a mio avviso la Juventus dovrebbe ripartire per ritrovare un'identità che negli anni ha perso.
Perfetto Andrea, noi ti salutiamo, grazie come sempre, a martedì prossimo.
E buona grazie giornata.
A voi, buona giornata.
Grazie ad Andrea Bosco, che potete riascoltare in pillole nei nostri podcast su radiobianconera.com. Ora le news e poi ripartiamo dai vostri messaggi.
Cose di calcio.
Le 14:40 542 5324. Permettetemi un fuoritema. Non capisco tutti i rimpianti nei riguardi di Marotta. A prescindere dal valore dei calciatori, ci si è scordati in fretta della trattativa Fiume per Draxler, non pervenuto. Di Iturbe, giorni e giorni dietro, e poi è andato alla Roma. Le cessioni gratuite fortuna di Quagliarelli, Vucinic, Tevez. Diciamolo onestamente che quando andò via, moltissimi tifosi erano contenti. All'Inter, poi, questo è il parere di Gianni.
Sì, ha delle ragioni anche Gianni, diciamo che non c'è, è stato criticato anche Luciano Moggi per acquisti e cessioni, quindi diciamo uno tra i migliori, se non il migliore in assoluto della storia del calcio, insieme a tanti altri di altre epoche ovviamente, ma dico certamente l'esperienza di Marotta non la si può mettere, la bravura, la competenza e l'esperienza in un momento particolare, cioè quando arrivò alla Juventus, con la Juventus che si sgretolava contro gli attacchi mediatici e non solo, quindi riprendere quella Juventus in mano è stato un bel colpo di Agnelli e di chi ha scelto anche la qualità e l'esperienza poi cresciuta anche alla Juventus.
Tornando alle scelte del Milan, le scelte sì, più o meno costretto, no, per questioni di bilancio, di denaro, di cui si parlava insieme ad Andrea Bosco, di lasciare andare via.
La scelta è rispettabile, condivisibile. Certo. Dimmi, poi finisco.
Appunto, lasciare andare via, parametro zero, Çalhanoğlu e Donnarumma, scrive un ascoltatore, per me il Milan ha fatto bene, una società blasonata non può mettersi in mano ai mercenari.
Ok, ricordiamoci solo, io sono d'accordo, infatti volevo aggiungere questo, la mia domanda arrivava anche a quello, perché è bello rispondere in questo modo obiettivo, con alto senso di responsabilità, mettendo dei paletti, mettendo davanti le esigenze e le difficoltà di un club. Ricordiamoci solo quando magari la Juventus perderà qualche giocatore, perché fino a qualche settimana fa si metteva in dubbio la possibilità di poter rinnovare, di aver aspettato troppo anche con Paolo Dybala. Allora, chiariamoci, se quella è la volontà e se quelli devono essere i paletti, se hanno ragione sempre e comunque le società che decidono di non rinnovare. Dalle altre parti, in Inghilterra, è molto più normale. Cioè, noi siamo riusciti a prendere Ramsey e Rabiot, poi qualcuno può discutere sulla qualità, sull'opportunità, tutto quello che volete. Ma dalle altre parti, la cultura sportiva attorno a questi nomi, attorno agli ingaggi, è molto più relativistica, aggiungo. Tanto per intenderci, Pogba l'hanno perso a zero all'inizio della carriera. Adesso Pogba gli stanno proponendo un contratto da 25 milioni l'anno, vuol dire 2 milioni al mese, non so se rendo l'idea. Allora, cosa voglio dire? C'è l'interesse, ti do tanto, riesco a ottenere tanto, ti do di più in proporzione, mi interessa Pogba, faccio quello che voglio, non mi interessa più, in Inghilterra ragionano anche, non mi interessa più, non siamo riusciti a trovare un accordo, mi stai sulle scatole, boh, puoi andare via anche a zero. Se riesco lo evito, se non ci riesco vado via a zero, non c'è vincitore o vinto. Da noi un altro discorso. Io fino a qualche settimana fa sentivo parlare chiunque, o comunque con la nostra cultura, anche la mia, ragazzi, perdere Donnarumma a zero a 23 anni, dopo averlo accontentato in tutto e per tutto in questi anni, da quando è arrivato a 16 anni al Milan, è un'operazione che può farmi dare un voto positivo ai dirigenti? A mio avviso assolutamente no. Che poi sia opportuno, che sia almeno peggio, ci mancherebbe. Ma se non puoi rinnovare, non riesci a rinnovare, non riesci a trovare un accordo, non hai dialogo col giocatore e col procuratore, anzi, tre anni fa, quando c'è stato, c'erano riusciti e poi si stanno rimangiando quello che hanno fatto tre anni fa. O quando è stato, dico, anche il giocatore non ti è venuto incontro, ma tu non sei stato in grado di rinnovargli un contratto, digli di cercarsi una squadra per far recuperare al tuo club determinati soldi. Giusto così? Va bene. Ricordiamocelo poi di essere così tolleranti anche con questo cambio di mentalità, con un passo in avanti anche secondo me, molto più imprenditoriale, lo dico ai tifosi juventini, quando non rinnoveranno, non lo so, Locatelli, quando non rinnoveranno, non lo so, un altro giocatore che ci può interessare, quando non rinnoveranno Morata, la Juve lo perde perché non ha più intenzione di tenerlo. A me già che Morata, primo anno 10 milioni, secondo anno 10 milioni, e poi il terzo lo devi andare o a comprare o restituire, vuol dire che la Juventus ha usato l'operazione a sua immagine e somiglianza. Non incominciamo a dire perché non lo prende, perché non rinnova o perché lo perde a zero, parliamo di un altro giocatore, perché a quel punto vorrei lo stesso uguale trattamento avuto nei come giudizio nei confronti del Milan. Perdere due a zero Çalhanoğlu e Donnarumma quando ne hai pochi altri su cui poter far cassa, a mio avviso è più una sconfitta della società che non altro.
Buongiorno, gradirei che la Juve non acquistasse Locatelli, che è solo un buon giocatore ad un prezzo esagerato, pur essendo solo la quarta scelta in nazionale dopo Verratti, Pellegrini e Sensi. La Juve è ancora proprietaria di un certo Mandragora, no, di tante spanne superiore a Locatelli.
Quarta scelta non sono d'accordo. Nino, non sono d'accordo che sia dietro Sensi e che sia dietro a... chi mi ha detto?
Verratti e Pellegrini.
Pellegrini, assolutamente non credo. Ma lo fosse anche il parametro magari un po' gonfiato, oramai dovreste aver capito un po' il gioco delle parti, è come quando andate a vendere voi il garaggetto sotto casa vostra, è sempre un po' più gonfiato perché sanno che ne hai bisogno, quindi se un garage costa 25 magari lo devi prendere a 30, magari devi cercare di dare in cambio il sottotetto, cioè si mettono insieme diverse operazioni. Ma se il prezzo può sembrare un po' gonfiato anche da un buon rendimento in campionato di crescita del giocatore, io ripeto, da solo non mi sembra il giocatore che possa cambiare radicalmente il centrocampo bianconero, però è sicuramente un passo in avanti rispetto a un centrocampo che a mio avviso necessiterebbe ancora di qualcos'altro, senza sperperare denaro.
E allora, proprio perché Locatelli è al centro dell'attenzione di questa porzione di europei che ha visto l'Italia, sta vedendo l'Italia super protagonista, dove può arrivare quest'Italia secondo voi nell'europeo e qual è il giocatore simbolo? Per ora avete risposto principalmente Chiesa, cioè una, nonostante abbia giocato una sola partita.
Beh, si è visto che aveva un passo
neanche
diverso,
troppo decisiva.
Si è visto che ha cercato di mettersi in mostra per conquistare un posto, cioè io penso che adesso, lo ha detto anche Massimo Pavane e mi trovo d'accordo, perché non è solo l'uomo spacca partita, non è l'uomo fresco perché è giovane, cioè riesce a dare qualità all'Italia, ad aggiungere dribbling, ad aggiungere sostanza in avanti, concedendo e correndo tantissimo. Di questi tempi un giocatore così, giocatori così sono rari, anche con la maglia azzurra.
Scusate, il procuratore di Ibra non è Raiola? Dare sì. 7 milioni a un 39enne vi sembra normale? Secondo me è pessima gestione di Donnarumma e del Turco.
Bravo, è giunto un'altra cosa. Cioè, tu allunghi il contratto a
Ibra
di un anno, a quelle cifre lì, quando chi lo avrebbe preso a quelle cifre lì? Nessuno. A quell'età e a quelle cifre lì. Può garantire vittorie eclatanti, cioè ritorniamo al solito discorso, no. Straordinario, ma poi se non hai la squadra attorno, se
non
stai
le garantisce
bene.
Ronaldo non le può neanche più garantire Ibrahimovic a 40 anni.
Pensa che Gianluca Frabotta dalla Juventus è vicino ad un passo dal trasferirsi al Genoa.
Olivieri a Lecce?
Olivieri a Lecce, brava, vedi che sei in forma, incominci a giocare alle figurine anche tu.
Ragazzo.
Chi è che ti spaccia queste notizie ai Giardini?
Ceccarini.
Dalla Bisca
mentre gioca a Scala 40.
Ma vi telefonate mentre sei già, cioè, disturbi tu o disturba
sono
lui?
Entrata in un giro di Scala 40
sì, non
dove
voglio
mi
sapere.
Spacciano notizie di,
guarda,
di mercato.
Stanne lontana.
Sto lontana dal Cecca, ma sto vicina invece al nostro avvocato De Frede, Roberto,
il nostro ritrattista,
vicina col cuore quantomeno, perché noi siamo a Torino e tu sei nella bellissima Napoli, di cui di tanto in tanto, per suscitare tutta la mia invidia da amante del mare quale io sono, mi mandi delle foto di scorci meravigliosi di Napoli, del mare. Ma io comunque mi accontento
ci passi per andare in Grecia, quindi insomma no. Ci voli sopra, insomma. Beh, no. Sì.
E sotto ci sarà l'avvocato De Frede che ti saluta.
Sono io
per vedere se siamo rigorosamente in diretta. Cosa abbiamo lì sul tavolino davanti? Un libro, un caffè, un dizionario?
Caffè già fatto. Il codice civile. Quanti ne vuoi?
Quanti ne vuoi?
Sì, sì.
Il codice civile.
C'è un omaggio a Francesco Gonin, il pittore di Alessandro Manzoni, dei Promessi Sposi, che sto studiando un po', insomma.
Così, tanto per tenere allenata la mente.
Esatto, che fa
perfetto.
Bene.
Io invece sto con la Papa Nicolao, quindi non ho tutto questo tempo da molto dedicare a quest'ora.
Frizzante, bello sveglio.
Senti, ci dici la tua su questi europei, la finale a Londra? Qualcuno non vorrebbe più un passo avanti, un passo indietro? C'è una battaglia politica anche lì?
La battaglia politica pensatore, c'è sempre, c'è in tutto, anche nel mettere una gelateria all'angolo della strada, c'è una battaglia politica, su questo non ho dubbi. Quindi figuriamoci nelle cose più da salvadanaio, diciamo così. Ecco. La finale a Londra. Allora, è una cosa molto semplice. Se a Londra il 10 luglio, il 9 luglio, chiaramente qualche giorno prima, purtroppo, disgraziatamente, i casi di nuovo coronavirus della variante sono in aumento, è giusto pensare di spostare la finale, come del resto è stata per la Champions per 2 anni consecutivi che è stata spostata. Cioè non vedo nulla di grave, se non chiaramente per una questione economica da parte degli inglesi, insomma. Ecco. Draghi si è esposto giustamente, insomma, dicendo quello che avrebbe detto un normalissimo cittadino europeo del mondo, a dire: guardate, se lì c'è il fuoco, cercate di spostarvi e di andare in un altro posto, insomma. Ecco, quindi sicuramente lo trovo una cosa giustissima, insomma, è molto molto lineare. Speriamo che tutto vada bene, nel senso che i casi non aumentino e quindi che la finale si possa giocare a Wembley, cercando di trovare anche l'Italia in finale. Perché no, può darsi pure che quella famosa partita che comunque l'Italia dovrà ad un certo punto perdere sia quella successiva alla finale, insomma. Ecco, non è che deve essere per forza
prima.
In queste 3-4 partite, insomma. Poi abbiamo avuto, diciamo così, no, non diciamo la fortuna, perché incontrare le squadre agli ottavi non è mai una fortuna, o meglio, nessuna squadra agli ottavi è materasso o cuscino, insomma. L'Austria sicuramente non è l'Austria degli anni 30, quella della squadra delle meraviglie, che appunto contendeva proprio all'Italia di Pozzo l'egemonia in Europa. Tant'è vero che vinse anche l'Austria ha vinto un campionato europeo, o meglio il precursore dei campionati europei, esatto. Cioè la Coppa Internazionale, quella del 32, la prima la vinse l'Italia, e proprio in semifinale nel 34 l'Austria perse con l'Italia i campionati del mondo del 34, insomma. Quindi non è che non ci porta male, però insomma è sempre l'avversario è sempre da rispettare, insomma.
Assolutamente.
Ecco, l'Austria assolutamente, del resto se sta lì vuol dire che ha meritato di stare lì. L'Italia, sempre senza esaltarci troppo, è una bella equipe, è un bel gruppo. Mancini ha scelto tutti i ragazzi per bene.
Non ha portato mele marce, ho detto io. Non ha portato neanche mezza mela marcia. E per una volta non ha...
E poiché le mele marce non danneggiano solo le mele marce, ma anche l'altro cesto, insomma il resto della cesta, quindi insomma ha fatto bene a prendere ragazzi per bene che stanno facendo un buon gruppo. Non esageriamo, mi ricorda un po' l'Italia dell'82, un po' quella del 78, un po' l'Italia 90, però non anticipiamo i tempi, diciamo. Ecco, vediamo come vanno questi ottavi. Io penso che lo scoglio maggiore sia quello del quarti di finale col Belgio. Mi pare che insomma
se dovesse passare gli ottavi,
pensa, okay. Che io le ho dati vincenti in finale senza sapere all'inizio gli accoppiamenti, cioè io ho puntato sul Belgio, quindi non so se essere contento o meno di essere smentito, ma questo ne parleremo un'altra volta. Senti, sai chi ha fatto arrabbiare tu il discorso di Draghi? Né destra, né sinistra, il signor Čeferin. Guarda caso il signor Čeferin. Ti spiego anche il motivo, perché dall'entourage dell'UEFA, quindi del suo rappresentante massimo, e uscendo allo scoperto dicono: una cancellazione, una modifica della finale metterebbe di nuovo a rischio il bilancio del torneo. Quindi sempre soldi parliamo. Io ho promesso a Londra che dobbiamo andare lì. Come faccia? Chi glielo deve andare a dire? L'avvocato De Frede?
Io potrei parlare con Čeferin, sì, assolutamente sì. Mi è cordialmente simpatico. quindi parla anche perché prima di lui c'era Blatter, chi c'era? Uno, insomma, voglio dire, insomma, lì su quella sedia, insomma, ci sono sempre stati personaggi molto, molto simpatici. Quindi sicuramente sì, è questione di soldi, però io direi a Čeferin è anche questione di vite umane, perché non ci dimentichiamo che Atalanta-Valencia, se non mi sbaglio, insomma, pare che sia stata causa di tanti contagi, sì, di coronavirus in Italia, in Europa e nel mondo, insomma. Quindi ogni tanto bisogna anche mettere da parte, insomma, il portafoglio e cercare di pensare ad andare avanti, semmai, ecco, perdendo qualcosa oggi, ma guadagnandone molti di più domani. Ecco, Čeferin è un maestro di spostamenti di carte, no? Insomma, il gioco delle tre carte, le finali di Coppa dei Campioni, le superleghe, gli accordi, le amicizie, le cene, insomma, quindi che fa? Ci si sposta, si va a Roma a giocare la finale all'Olimpico e tutti contenti e felici, e semmai si fa anche un minuto di silenzio per un certo signor Boniperti che non c'è più, insomma, ecco, in campo internazionale.
Hai fatto bene a ricordarlo, quello che
ci siamo detti. Assolutamente sì, perché io certe volte ho assistito a delle partite di calcio internazionali nelle quali c'è stato il minuto di silenzio. Io non dico che molto spesso non sapevo il personaggio in questione che era deceduto, e invece credo che Boniperti era abbastanza conosciuto, insomma, in Europa. A volte hanno fatto il minuto di silenzio per qualche segretario di cancelleria di qualche grosso signorotto, insomma. Quindi,
perché ieri Roberto dicevamo appunto con Antonio in trasmissione che è un po' la scelta dell'UEFA di non osservare il minuto di silenzio era dettata dal fatto di non appunto creare come si dice degli incidenti diplomatici, esatto,
con altri personaggi, con tutte le persone.
Ho capito, ma quando si tratta di Giampiero Boniperti non è un precedente, è un unicum. Cioè, io credo che Giampiero Boniperti sia la stregua di Johan Cruyff, di Diego Armando Maradona, di purtroppo di tanti altri grandissimi che sono scomparsi, di Stefano, insomma. Voglio dire, è un grandissimo e meritava il minuto di silenzio, almeno della partita dell'Italia. Non voglio dire tutti i campi, insomma, non voglio esagerare, ma almeno il minuto di silenzio Italia-Galles ci poteva stare. Anche perché c'era anche quella bella cosa che Boniperti giocò quella partita nel 1953, era l'unico italiano a giocarla, Inghilterra, resto del mondo, e a Wembley, quindi fece due gol, insomma, voglio dire, quindi tanto non internazionalista, cioè, voglio dire, lo conoscevano, insomma, non diciamo cose assurde, insomma. Boniperti è uno dei 10 personaggi del calcio mondiale, probabilmente, insomma, quindi insomma, bisognerebbe dare più attenzione a queste cose, sicuramente, forse per far andare meglio tutto, ecco, anche il famoso salvadanaio. Cominciamo dalla morale e dall'etica, poi c'è l'economia, poi c'è il commercio e poi ci sono altre cose.
Roberto, ci scrivono: stiamo perdendo Dybala a zero. Antonio da Napoli, tra l'altro, dalla tua città. Che deve fare la Juve con Dybala?
No,
fare come
rinnova.
Il Milan con Donnarumma, no. Mandarlo via a zero, rinnova, o rinnovare rinnova. A tutti i costi?
Rinnova. Dybala rinnova, sicuramente. Il problema non è tanto Dybala, lo diciamo da 3-4 anni. Allora, bisogna acquistare un top al centrocampo e poi acquistare Locatelli o un fac simile di Locatelli. Non si può dare all'acquisto di Locatelli il peso del centrocampo della Juventus. Non è possibile.
Condivido
Locatelli
100%.
È un bravissimo giocatore, ma deve essere affiancato da un top player tipo Pogba, che poi si chiami in un altro modo, va bene lo stesso, ma ci deve essere un top, Locatelli e Rabiot. Per me Rabiot va bene, e poi gli altri, qualcuno che resta che abbiamo, ci può anche stare. Ma non puntiamo tutto su un Locatelli o un simile Locatelli,
che poi ci rimangiamo tutto dopo tre mesi. Sono d'accordo. Senta, avvocato, però noi la chiamiamo in qualità di avvocato. Non capisco perché lei cada sempre nella trappola di rispondere
di parlare di calcio
da juventino qual è. Allora io le devo chiedere, perché sono distante da queste tematiche, che cosa prevede l'articolo 371 bis del codice penale. Perché?
È un esame.
Sì,
questo
un esame.
Correggimi se sbaglio, è vero che all'esame per l'avvocatura di Stato, che è uno dei più difficili in assoluto, la commissione prende un codice civile piuttosto che un codice penale, apre, dice articolo, ecco, 51 bis. E l'avvocato lì che sta sostenendo l'esame, allora, deve semplicemente conoscere a memoria il codice civile piuttosto che penale.
Per gli esami che ho sostenuto io potremmo fare una trasmissione di 60 puntate. Quindi se volete apriamo un nuovo colpo di quello che volete e facciamo una puntatona. Anzi, 60 puntate, non 60. Di
cominciamo da questo. Cominciamo da questo antipastino. Allora, perché è stato sospeso in base a quanto prevede l'articolo 371 bis del codice penale il procedimento, parliamo di Suarez,
a carico
dell'ex dirigente dell'area sportiva della Juventus, Fabio Paratici. Che cosa vuol dire? Perché invece verrà aperto il fascicolo, già stato aperto il procedimento, allora, a settembre per l'avvocato della
Juventus. Non è che gli hanno, allora voglio dire questo, molti credono che sia stata una cortesia che hanno fatto a Paratici, non è affatto una cortesia, perché l'articolo 371 bis del codice penale, appunto, che prevede il reato di aver reso false informazioni al pubblico ministero, quindi a carico di Paratici e dello stesso avvocato Chiappero, hanno sospeso questo, li hanno sospeso perché? Perché l'articolo 371 bis prevede appunto la sospensione. Ma che cos'è? La sospensione è una giustificazione, in quanto evita che l'incriminazione possa indurre il soggetto a rendere dichiarazioni compiacenti verso l'autorità inquirente. Quindi hanno cristallizzato la situazione di Paratici e dell'avvocato.
Interessante venire a conoscenza di questo aspetto.
Per proseguire le loro indagini fino all'udienza del 28 settembre, che è l'udienza preliminare per l'esame farsa di Suarez all'Università per Stranieri di Perugia, e poi in quella sede il giudice Amodeo, il procuratore Cantone decideranno sul da farsi. Intanto sono quattro soltanto gli indagati, insomma, c'è l'ex rettrice, il direttore generale, una professoressa e l'avvocato della Juventus Maria Turco. Quindi sì, volevo precisare appunto che non è che per cortesia hanno detto mo li sospendiamo, non è successo niente, no, li hanno sospesi proprio per non fare in modo che potessero dare ulteriori dichiarazioni più compiacenti, diverse da quelle che hanno dato, per tornare al proprio tornaconto, insomma, alla situazione.
Quindi una mossa di forza da parte della procura, la leggo anche così, cioè non mi interessa più sapere quello che puoi aggiungere, che dovresti aggiungere, quello che non è ancora detto o che hai detto, e per noi è stato detto parzialmente il falso, la leggo un po' così da comune cittadino, verrai convocato poi dal 28 direttamente, perché a noi interessa scoprire altre faccende da qui al 28 di settembre.
Certo, assolutamente.
Superato l'esame anch'io, posso passare alla seconda lezione?
Possiamo andare a fare la pizza dopo l'esame.
Glielo posso mandare come praticante nel suo studio, così anch'io respiro un pochino.
No, mandiamo
poi chi resta lì?
E poi chi resta lì? Lei va via, lui fa il caffè e chi qui chi resta? A lavorare solo Yves
in regia.
No, grazie avvocato, perché intanto il grazie per tutti i nostri opinionisti, perché in questo caso aiuta davvero a comprendere. Non sono tuttologo, non siamo tuttologi, e quindi ragioniamo un po' su tutti i temi, a volte ci chiedono anche da casa. Speriamo di poter fare cosa utile e giusta nel raccontarvi con gente preparata e con dei professionisti quello che realmente dice anche in questo caso la legge.
Grazie all'avvocato De Frede. Roberto, come sempre, a presto.
Grazie a voi, ciao. A prestissimo, buon pomeriggio.
Ciao Roberto. Ciao.
Salutiamo il pubblico che ci segue su Boom Channel, sono le 14:29, se volete proseguire l'ascolto collegatevi su radiobianconera.com oppure sulla nostra applicazione, ma se avete una Smart TV di ultima generazione, allora schiacciando il tasto rosso del vostro telecomando potete proseguire l'ascolto, la visione proprio qui.
Sai che oggi
Bon
mi hanno detto che mentre parlavi tu Bon Channel spegneva il segnale
pur di non ascoltarmi.
Però è tornato tutto in sincronia.
A tra poco.
Cose di calcio.
Cioè ci siamo dimenticati, non è che ci siamo dimenticati, siamo arrivati alla fine di questa puntata per dire la notizia più importante.
Oggi mi è andato la pagella, sai?
Mi è arrivata. Come sei andato a scuola? Ancora a scuola? La tua età? Sì. Complimenti.
E sono un ripetente.
Ma tanto, eh?
No, salutiamo tutti i ragazzini, le ragazzine di tutti i gradi scolastici, perché oggi è uno di quei giorni in cui si va a ritirare. No, vacanza. Non si va neanche più a ritirare la patente, la pagella. Ti arriva direttamente.
Ma forse già prima del Covid non si ritirava più, sì. O si ritirava ancora proprio
online?
Fisicamente.
È già arrivata con la mia figlia ieri.
È già arrivata con la tua figlia, te l'ha fotocopiata. Il mio ha tutti 10. Quindi ha sbianchettato sul
regime. In inglese ha 10 plus.
10 plus.
E tu erano tutti uno di tuo figlio, lui ha aggiunto uno 0 per essere mandato in vacanza con gli amici.
Io non capisco questi insegnanti che mandano con la possibilità di modificare i voti a casa le pagelle. Ai miei tempi non capitavano queste cose.
Ma questa cosa qui delle pagelle online c'era già prima del Covid.
Sì, sì,
non si andava più. Ma giustamente, ma chi se ne frega? Ma perché devi andare a scuola?
Adesso non puoi neanche più tagliare. C'è una come te che taglia. Certo. Arriva subito l'avviso sul cellulare del papà.
Che ce ne facciamo del contatto
infatti
umano?
Oggi volevo leggere un messaggio della prof.
Perché andare a scuola, non andare a scuola con tuo papà o con tua madre che ritirava la pagella, ti dava una scoppola dietro la testa quando se la maestra diceva qualche cosa di brutto sul tuo conto. Ma sì, tutto a casa, tanto ormai ci hanno trasformato in dei robot.
Ma adesso
missione compiuta.
Ma lo sai che adesso
in un anno e mezzo
tu hai iscritto tuo figlio per l'anno prossimo?
Sì. Quindi mi devo preparare anch'io queste cose, i registri elettronici?
No, assolutamente no. Io ho dato direttamente il numero della radio. Te le manderanno con un vocale.
Ma le maestre sono ancora in carne ed ossa o sono state sostituite da degli androidi?
Sì.
Cioè sono persone
androidi.
Fisiche
no.
Oppure sono
no. Ognuno se la crea come
telecomandate
vuole.
Telecomandate dal MIUR. Così.
Sono così.
Ok.
E poi ogni tanto compare qualcuna che di solito è la supplente, perché l'insegnante di riferimento di solito sta quei 2-3 giorni in mutua.
A settimana.
No, stiamo scherzando ovviamente. Io critico un po' qua e là per divertirmi, per far sorridere la Papa Nicolau. Dai.
Sì, sì.
Vabbè. Diciamo che una scuola privatizzata non avrebbe tante assenze. Vabbè. Ci fossero le partite.
Fare queste polemiche, per favore.
Non si può più parlare, non si può più esprimere il proprio parere?
No, guarda, poi con me sfondi
si
una porta aperta.
Si può parlare delle donne, degli uomini? Si
certo,
può ancora parlare?
Certo, certo. Con me sfondi una porta aperta.
E allora mettiamo tutti a partita.
A partita
passata io. Mezz'ora.
Resta solo più mezz'ora.
No, partita IVA no, perché mi risulta che l'Italia sia tra i paesi europei con il più alto numero di
lavoro in nero.
No, di partite IVA. Qui partite IVA per tutti, anche se fatturi 50 euro al mese.
Non si può dire nero, perché sai che non è politicamente corretto.
Argent.
Non si può parlare di donne, non si può parlare di uomini, non puoi inginocchiarti, e sappiamo dalla polemica, non puoi stare in piedi, non puoi... uno sta in piedi e esprime il suo parere, oppure non si esprime. Quando andiamo a votare, andiamo tutti il 100% a votare,
no, certo.
Che è un dovere votare. Ma allora che mi facciano la cortesia, chiunque, rispettino anche chi, non parlo chi è in piedi, chi è seduto, chi doveva rispettare, chi voleva onorare, eccetera, eccetera. In generale, noi svolgiamo il dovere di cittadini al 100%? No! Allora, quando lo faremo, potranno parlare tutti, potrò parlare anch'io.
Dunque, la notizia del giorno è questa.
Quale? La pellicola va in vacanza, lo sappiamo.
No!
Domani io non ci sono.
Domani
lo ricordiamo?
Non ci sei. Io sono con Luca Cavallero.
Che
ti comunico
bello.
Che gli ho già detto: per favore, resta con me anche giovedì. Perché tu mi hai detto sì, ci sono. Però
no,
vado
però
a pranzo.
Sono a pranzo con i romani.
Sono al ristorante. Allora ho detto: guarda, fammi mettere
con
una
Domenico
pezza.
Con Domenico Marocchino. Sono a Roma. Dai.
A posto. Quindi, figurati che trasmissione.
Dobbiamo parlare e guardare il mondo dalla prospettiva del tavolo.
Quindi, domani.
Sono lì per lavoro, ragazzi.
Domani,
non è che vado a ballare con Marocchino.
Per lavoro. Domani c'è Cavallero, dopodomani c'è comunque Cavallero, te lo dico.
Venerdì
tu
c'è
poi
Cavallero.
Se vuoi ti colleghi. So, venerdì no, vedi però di farti trovare presente negli studi di Roma.
Certo.
No,
forse sono in treno, perché devo andare anche dal tuo editore, perché dobbiamo parlare di te.
Dobbiamo
parlare di te. Abbiamo da parlare 2-3
minuti.
Ci
siete tu, lui, Cherubini, Carnevali e Mendes, giusto, a parlare del mio contratto?
Sì.
Dico bene?
E c'è anche un traduttore greco, perché diremo delle parolacce in greco. E vorremmo...
Dunque, la notizia del giorno è Cristiano Ronaldo al Barcellona.
Non ci credo.
Insieme,
non ci credo.
Insieme a Messi.
Non ci credo.
A gettare la bombetta, pur rimarcando più volte il fatto che si tratti di un sogno proibito del presidente del Barcellona, la Porta.
O tu o la Ferrari.
sono gli spagnoli di As, e tutto sommato sarebbe strano il contrario. Chi non vorrebbe godersi un duo del genere? Ma è un'idea ai confini dell'utopia, se non oltre, considerando che in attesa dell'ufficialità del rinnovo di contratto della Pulce non è un mistero che i Blaugrana abbiano una lunga fila di calciatori, certo, di calciatori da piazzare prima di provare ad accostarsi a CR7, che comunque
io una volta avrei voluto fare il regista cinematografico, avrei voluto mettere insieme Moana Pozzi e Pinocchio.
Questa qua è veramente,
no, nel senso, due
secondo
attori,
secondo me, io ti posso dire,
no,
è
venuta
Viv
male,
ha
è venuta
pensato
male
alla stessa, no, cosa che ho pensato,
siete
io,
voi siete proprio malpensanti, voi,
cioè,
siete malpensanti
perché Moana Pozzi pensato, con Pinocchio, no,
perché ho pensato a una fiaba, a una fiaba
peggio,
e una
di così, peggio di così potevi dire solo Moana Pozzi e i tre porcellini,
esatto, perché, peggio di così, no, sarebbe stato forse più romantico,
perché Pinocchio
con
naso lungo,
no, io pensavo a Pinocchio senza naso lungo. Pensavo a Pinocchio prima
avresti dato vita a un nuovo genere.
Ma adesso sei proprio sciocca.
Sapessi quante bugie.
Allora, sapessi quante bugie.
Sapessi,
no,
quante bugie avrebbe,
allora,
detto,
allora cancello
Pinocchio,
tutto, cancello tutto. No, era due tipologie di personaggi completamente distanti. Se ti vieni su dalla cantina di Radio Bianconera. Quindi, capito che Messi e Ronaldo insieme non li vedremo mai, neanche in amichevole, va bene? Hai sfondato la sedia, cosa hai fatto?
Guarda, Pozzie,
Pinocchio è bellissima, era stata studiata
con quel naso lungo.
Ecco, continua. Io non ho pensato a quelle cose, certo, perverse che stai pensando tu.
È
non
anche
Yves. Sì, vabbè, Yves lo posso capire. Biancaneve, perché tu rivesti i panni di Biancaneve. No. Comunque, se possiamo uscirne da questo...
Secondo me che Rubini farà meglio di Paratici.
Chi è che l'ha detto?
Chi
questo?
L'ha detto? Cosa c'entra adesso? Parlavamo di
un vocale, pensavamo. Faccio ascoltare un vocale, va, dai.
Su Pinocchio. Su Pinocchio.
Il giovane campione ce l'abbiamo e si chiama Felix Correa.
Sì.
Ma ho l'impressione che lo faranno entrare in
qualche
prossimo
trattativa,
affare a disposizione, o che verrà bruciato anche lì, perché non si ha retorica il coraggio di rischiarlo, ma non è solo il coraggio di rischiarlo, è che forse può darsi che siamo anche noi tifosi che rivediamo con occhi diversi i futuri campioni. Loro forse li vedono diversamente, aspettano tutti il Ronaldo e il Messi della situazione, ma ci sono anche giovani promettenti che, lavorandoci sopra, possono diventare dei campioni.
Sai cosa ti aggiungo? Che hanno il timore, perché poi si dice che i tifosi non contino niente, ma si ha il timore del giudizio sempre molto caldo dei tifosi. Le grandi squadre non hanno pazienza, non hanno voglia, dando le colpe ai tifosi, ma poi sotto sotto la voglia di vincere ieri e non domani, domani vuol dire anche fra un anno, fra due. Guardate anche il Manchester City con la Champions, tanto per essere chiari, ha fatto degli investimenti pazzeschi. Eppure non sento parlare dai quotidiani inglesi di fallimento. Dico che a volte ci si crea noi tifosi delle aspettative, più voi che noi, cioè da addetti ai lavori annusiamo, capiamo. Olivieri, ad esempio, quanti parlavano benissimo di Olivieri, sta finendo a Lecce. Con tutto rispetto, il Lecce, con tutto rispetto, potrà avere una carriera buonissima, ma probabilmente capiamo anche che non era un giocatore da Juventus. Quanti invece scrivevano anche a noi, e faccio un caso specifico, tanti che magari l'hanno visto nella primavera, tanti che l'hanno visto giocare in giro. Da lì a capire le caratteristiche, il temperamento, la forza di un giocatore, non basta vedere una volta su Sport Italia. Questo l'ho capito anch'io. Ripeto, tempo addietro vidi la finale di Supercoppa Italia nell'Inter giovanile. Nell'Inter giocava Balotelli, nella Juventus i vari Marchisio, che forse quella partita non lo giocò, Giovinco e De Ceglie. Vi posso dire che De Ceglie pensavo fosse Roberto Carlos. In quella partita, andatevela a rivedere, sembrava Roberto Carlos. Ho detto, la Juventus ha trovato l'esterno sinistro. Spingeva, saltava, crossava, non sbagliava nulla. Forse è stata la più bella partita di De Ceglie, probabilmente, che poi ha avuto un'onesta carriera in Serie A, la Juventus, e dove è stato in giro, però niente di più.
Oh, Stefano da Patrasso poi scrive: direttore, non dimentichi i sette nani. Ecco, questo è ciò che tu hai suscitato sulla tua battuta.
Devo essere, sono sincerissimo, Pinocchio. Non ho pensato quello che state pensando Pinocchio. Anche voi, no, che ha pensato la Papa Nicolaio e voi anche a ruota, ma era un modo per mettere insieme due mondi che proprio non c'entrano niente. Ho pensato a quello.
Povero Collodi.
Mi è venuto in mente, però la porta Collodi l'avrebbe voluto girare quel film.
Come aiuto regia, sentiamo un vocale.
Niente.
Ah no, perché ci stai facendo vedere le scene di Pinocchio tu?
Esatto, Julio Iglesias, ma cosa stai facendo?
L'Italia può andare lontano perché storicamente quando parte senza i favori del pronostico fa molto bene. L'uomo in più, Jorginho, senza dubbio, non pensavo fosse così forte. Gianni da Salerno, intanto vi ricordiamo 340-5425-324, non solo per parlare delle fiabe di Collodi piuttosto che dei fratelli Grimm, ma per dirci dove secondo voi
dove
può arrivare l'Italia in Pinocchio. Questo europeo. Pinocchio con quel naso lì può arrivare ovunque. Dove può arrivare quest'Italia all'europeo e qual è secondo voi il giocatore simbolo?
Intanto abbiamo visto una probabile formazione, ma mi sembra ancora troppo presto in vista dell'Austria. La studieremo un po', anzi prova a studiarla un po' l'Austria. Non hai qualche amico austriaco? Che sorriso?
No, austriaco proprio no.
Ti ricordi
no.
Quando ti feci quello scherzo i primi mesi di Radio Bianconera, in cui chiamasti il tuo amico olandese dell'Ajax?
Come no? Sì, Wim mi sembra. Abbiamo chiamato in onda, Madonna,
esatto,
cosa ti stai ricordando?
Rimosso. Ecco, magari hai qualche altro tuo amico e poi ti ricordi lo scherzo che ti ho fatto al telefono facendo finta di essere un...
Non
te lo ricordi, va bene. Detto questo, se trovassimo qualche amico austriaco all'ascolto...
Sì, qualcuno ci scrive ogni tanto Austria, Svizzera, ma austriaco,
che ci parli nello specifico... in austriaco, quindi che non capiamo niente,
esatto,
dell'Austria e dell'Italia, in maniera da presentarci un po' le insidie di questa sfida. Parlando di insidie, non ancora, ma di formazione... Si presume che Mancini possa recuperare Florenzi e Chiellini. Complicato vederli entrambi titolari, secondo me, da quanto so oggi. Anche perché non devi pensare a queste, basta, speri e ti auguri di poter andare avanti. Quindi tutti e due gli infortunati recuperati non li vedo titolari. Normalmente questa è la regola. Ma soprattutto della volontà di... Mancini, stavo vedendo qualche probabile formazione, potrebbe riproporre in avanti il primissimo attacco, ovvero con Immobile, con Berardi e con Immobile, Berardi e Insigne. Quindi no Chiesa e no Bernardeschi. Mi sembra ancora prematuro farlo. Ci potrebbe essere invece a centrocampo l'inserimento, il ritorno e la conferma da titolare di Verratti. Così si stanno esprimendo alcuni media, ripeto, in questo momento leggiamo e basta, analizzeremo giorno per giorno, ma a mio avviso ci sarà un mix tra quello che abbiamo visto nell'ultima partita e nella penultima dell'Italia.
E poi arriva un nostalgico di Pirlo. Inizia il nostalgico di Pirlo. Per quello che mi riguarda, avrei dato un'altra possibilità a Pirlo. Se guardiamo i 5 anni di Allegri, ci accorgiamo che ha vinto tanto, ma giocando male.
Guarda, su Pirlo ci siamo già espressi, ormai il capitolo.
Anche noi l'avremmo
è chiuso.
Tenuto, un altro anno gliel'avremmo dato.
Noi avremmo, il sottoscritto avrebbe tenuto anche Sarri, se volete sapere la mia, ma l'avete già capito. Che non è difendere sempre la minoranza. Ci mancherebbe, non è una questione così di ideologia, punto e basta. Ieri, nella Juve del lunedì, rispolvero questo ragionamento fatto con Malu Pasincato, che abbiamo avuto il piacere di avere qualche minuto, e Attila Malfatti, che ha analizzato determinate situazioni. Intanto Jorginho, elemento essenziale del centrocampo, non più degli altri. Quindi lui dice, io il centrocampo dell'Italia, prendetene uno... del centrocampo dell'Italia, lo metto, scegliete voi quale, lo metto nel centrocampo della Juventus. Oltretutto ti dice in questo modo il McKennie di turno, l'Arthur, che è difficile cedere, attenzione, ce lo troveremo magari a disposizione, ma perché? Perché forse non siamo riusciti a venderlo, o forse perché non ha mercato, però già così il centrocampo migliorerebbe. Detto questo, allora, poi dice McKennie è una buonissima riserva. Faccio riferimento al detto di Attila Malfatti. A quel punto è stato normale da parte mia, faccio il giornalista, dire: ma scusate, e quella è una riserva, e quello Rabiot con un certo centrocampo lo terrei per la stazza, quindi ci mancherebbe. Ah, loro dicevano, ma lui è Attila. Il giocatore da prendere sarebbe Kanté. Con Kanté la Juventus farebbe il triplo salto mortale, cioè in avanti, di qualità. Senza Kanté va bene qualsiasi della nazionale italiana, perché poi, e tutti i ragionamenti che si facevano, quello è una valida riserva, McKennie sì, va bene, ma quello sì, va bene, ma Ramsey lo vediamo più vicino all'Inghilterra che non confermato alla Juventus, e vabbè, e allora a questo punto ho detto, scusate, e Pirlo che cosa avrebbe potuto fare di più di quello che ha fatto con questo centrocampo, vecchio tema che abbiamo trattato a lungo? Effettivamente, e allora per questo motivo vi dico, se non hai un centrocampo di qualità anche l'anno prossimo, e attenzione, di qualità vuol dire oltre Locatelli e quello che rimarrà, perché non abbiamo ancora capito quello che rimarrà. L'importante è che non siano dei tentativi che porteranno poi a conservare un'identità magari non ragionata, magari non voluta da Allegri, magari Allegri pensa di poter mettere Locatelli al fianco di Pjanic, perché lui stravede per Pjanic, ma la vedo improbabile. Allora sono d'accordo con chi ci sta scrivendo, a Pirlo forse avrei dato un'altra possibilità. Perché dico questo? Ritornando all'attualità, perché dare tutti quei soldi per riprendere un progetto che avevi voluto chiudere, soprattutto in una situazione ancora complicata dal punto di vista economico? Ricordiamo, ad ottobre, assemblea della Juventus, e probabilmente degli azionisti, e probabilmente si chiederà l'aumento di capitale di 400, non 250 o 300, 400 milioni di euro, che significa, come ci ha detto Bosco, poter andare a coprire gran parte dei debiti che ci sono. Ma il che significa che i soldi ce l'hai, tu non opzioni la Juventus, non chiedi un prestito, lo chiedi direttamente soldi freschi ai tuoi soci. Benissimo, ma comunque sono soldi che devi mettere, ma che non servono da utilizzare per gli acquisti. Questo bisogna capirlo, e quindi non vanno spesi, cioè ci sarà un fondo cassa, ma non vanno spesi tutti per il mercato.
Io volevo dirvi che sono 3 anni ormai che seguo con attenzione il mercato juventino, ma non solo, sono 3 anni che sembra che tra i vari partenti ci sia sempre anche Bernardeschi, che resta comunque anche questa volta, tutto mercato web, leggiamo Federico Bernardeschi, un futuro che sarà ancora alla Juventus, ha un altro anno di contratto, il club bianconero nelle valutazioni fatte con Massimiliano Allegri ha deciso di confermarlo per la stagione 21-22, quindi non sarà inserito in possibili scambi come è accaduto un anno fa, ma fa parte del gruppo dei confermati, una mossa che potrebbe essere propedeutica all'inizio di una trattativa per il rinnovo di contratto per evitare di perdere Bernardeschi a zero tra un anno. Quindi se lo si vuole tenere, perché forse avrebbe mercato, forse si potrebbe cedere, vendere con una maggiore di facilità rispetto a Ronaldo, correggimi se sbaglio, è perché lo si vuole tenere in qualche modo a tutti i costi, e dunque anche rinnovarlo, se no va a zero l'anno prossimo.
Allora, nuovi sviluppi sul fronte Superlega. L'argomento mi interessa, lo leggo pari pari con voi. Stando a quanto riportato dal New York Times, è stata presentata un'altra mozione al Tribunale di Madrid da parte di A22, ossia la società costituita alla base della Super League. Con questa mossa, la società ha l'obiettivo di cancellare l'accordo firmato dall'UEFA con i 9 club dissidenti, tra questi anche Milan e Inter, ma soprattutto le 6 squadre di Premier League. Dopo essersi ritirate dal progetto, solo formalmente, e immediatamente rientrate nell'UEFA, hanno dovuto accettare sanzioni minime, che potrebbero così essere cancellate. Ora l'UEFA ha 5 giorni per rispondere, mentre la sentenza potrebbe richiedere alcune settimane. Se passerà la linea di A22, sarebbe un colpo durissimo per l'UEFA, è una battaglia dura, sì, si sta capendo, e si sta alzando il livello del duello. già provata dall'impossibilità di sanzionare Juventus, Real Madrid e Barcellona. Allora, l'UEFA, abbiamo capito, non può sanzionare nessuno, non può pretendere niente da un'associazione, da un cittadino, da un tesserato, eccetera. A tal proposito, A22 chiederà all'UEFA di annullare integralmente il procedimento disciplinare nei confronti dei tre club ancora all'interno della Superlega. Quindi si fa riferimento ai tre che restano. Al momento siamo all'appello dell'UEFA contro l'ingiunzione del 18 aprile del Tribunale di Madrid. E questo è un altro passo in avanti, seppur solo iniziale, di questa battaglia legale tra chi vorrebbe fare passi da gigante e chi, come l'UEFA, sta cercando di rallentare questo processo di separazione, ma legittimo, ripetiamo, legittimo, forse sbagliato nei tempi, bastava andarlo a comunicare, ripeto, io ci faccio questa critica, lo andavi a comunicare pubblicamente durante una riunione dell'UEFA, lo comunicavi, lo verbalizzavi all'interno e chiedevi di distribuire meglio i soldi delle le entrate dei vari campionati della Champions League, eccetera. Però certamente, se non si troverà un accordo, cioè l'unica strada percorribile è il trovare l'accordo, altrimenti avremo due campionati separati, alcune aderiranno, alcune no, e chi aderirà, non solo le migliori, quelle che vorrebbe la 22, la società, quella della Super League, ma certamente ci saranno motivi politici che porteranno Bayern Monaco, sì, forse no, il Paris Saint Germain, sì, forse no. Abbiamo capito che è una guerra economica, è una guerra sportiva economica. Chi comanda? Chi sono i proprietari delle squadre inglesi? Chi sono i proprietari della squadra del Paris Saint Germain, tanto per intenderci? Ecco, in questo momento si deve trovare il giusto equilibrio per mettere d'accordo le parti, altrimenti avremo campionati spezzettati ancor più e meno interessanti rispetto a quello che sarebbe auspicabile.
Io chiuderei con un'altra notizia importante che non abbiamo approfondito, ma veramente in 30 secondi. Alena Seredova e Ilaria D'Amico, continua la diatriba dopo anni. Abbiamo qualche vocale da ascoltare? Aspetta che ci sta segnalando qualcosa Yves, fammi vedere cos'è che ci dici.
A22 cos'è, un'autostrada? No, è la società, quella della Super League, di cui fa parte anche la Juventus, si chiama A22, quindi l'ho chiamata così.
Alena Seredova è tornata a parlare dell'ex marito Buffon e dell'attuale compagna in un ask su Instagram. Hai cambiato idea sulla famiglia allargata? Le ha chiesto un fan, e lei, famiglia allargata, è proprio contro la mia natura e penso che non bisogna costringersi a pensarla diversamente, per poi aggiungere, lo so, sono dura, quindi passano gli anni, ma la guerra fredda permane.
Quindi lei,
in casa,
cioè
Buffon.
La Seredova, ci stai facendo capire che non vedrebbe mai bene un film con Pinocchio e...
Non so, quello non te lo so dire. Sicuramente non girerebbe mai un film in cui lei e la D'Amico sono protagoniste. Perché su un set cinematografico,
perché?
Televisivo,
perché?
Ci deve essere armonia, esattamente come in una squadra di calcio.
Io sto qui con te, gioco con te e non...
Anche se non mi sopporti,
esatto, e viceversa,
te la fai
sappiamo.
Andare bene, lo so.
Certo.
E con questa notizia, dunque, la più importante del giorno, noi
certo,
vi salutiamo
dandovi
appuntamento a domani. Ci sono io con Luca Cavallero, il direttore non c'è, dice
magari
che va a lavorare.
Magari vi chiamo, ma
non
sono in treno, vedremo.
Sì, no, non prende, non ti preoccupare, poi lei nell'Appennino, poi cade la linea. Ma stai tranquillo, non ti preoccupare, facciamo a meno.
Mi raccomando, tante
goditi
cose
viaggio.
Di calcio,
tante
mi
cose
raccomando,
belle.
Tante cose belle.
Tante cose
non
belle,
chiamate
grazie.
Solo Pinocchio e qualche altro personaggio.
Grazie Ivi in regia, grazie a voi, a domani.
Pinocchio, ma come vai? Pinocchio, che cosa fai?
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.